Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 7, verso 36.
Mattang pramattamuna mat. Tang suptang balang striang jaram prapannang viratang bhitang naripung hantidharamavit.
Traduzione: chi conosce i principi della religione non uccide un nemico che è distratto, ubriaco, insano, addormentato, atterrito o privo del suo carro. Non uccide neppure un bambino, una donna, un debole di mente o un'anima sottomessa a lui. Spiegazione. Ai tempi vedici si combatteva secondo i principi della religione e non secondo la soddisfazione dei propri sensi. Se un nemico non opponeva resistenza o non era in grado di difendersi, se era ubriaco, addormentato o in qualsiasi delle condizioni menzionate nel verso, secondo i codici della guerra nobile, combattuta secondo i principi della religione, non si poteva ucciderlo. Queste guerre non erano mai condotte secondo i capricci di qualche capo politico egoista, bensì solo in funzione dei principi della religione che sono esenti da ogni contaminazione. Tale violenza, applicata secondo i principi della religione, vale sempre più di ogni cosiddetta non violenza. Canto 1, capitolo 7, verso 37.
Sopranan yapara pranai prapushna jagranakala tadvadhastasya hishreyo yadoshad yachadha puman.
Traduzione: la persona miserabile e crudele che assicura la propria esistenza a spese di quelle altrui, nel suo stesso interesse dovrebbe essere condannata a morte, altrimenti le sue azioni la fanno sprofondare. Spiegazione: occhio per occhio, dente per dente, si dice talvolta. Se si vuole applicare questo principio, sarà bene farlo contro colui che crudelmente e impudentemente sacrifica la vita altrui per assicurare la propria sussistenza. La vera giustizia sociale consiste nel condannare tale miserabile alla pena di morte, e questo al fine di risparmiare l'inferno. La condanna a morte di un assassino da parte dello Stato è in beneficio per il colpevole, perché egli non avrà così a soffrire per il suo crimine nella sua vita successiva. La pena di morte è in realtà la condanna minima per un tale assassino, e gli Smriti Shastra dichiarano che ricevendo da un re un tale castigo, secondo il principio di occhio per occhio, dente per dente, il colpevole diventa purificato da ogni sua colpa al punto da poter essere elevato ai pianeti celesti. Assassino è anche colui che uccide un animale. Questo è il verdetto di Manu, illustre autore del trattato che racchiude tutti i codici civili e i principi religiosi per la società umana. La carne animale, infatti, non è destinata all'uomo civilizzato, il cui primo dovere è quello di prepararsi per ritornare a Dio. Sempre secondo Manu, l'atto di uccidere un animale si inserisce in una vasta cospirazione condotta da un gruppo di peccatori, tutti ugualmente colpevoli e passibili di essere puniti per l'assassinio, esattamente come un gruppo di cospiratori che attentano con uno sforzo congiunto alla vita di un uomo. Chi permette che si uccida l'animale e chi compie l'atto cruento, chi vende la carne dell'animale così abbattuto e chi la cucina, chi distribuisce tale cibo e infine chi lo mangia sono tutti assassini, tutti ugualmente passibili delle punizioni inflitte dalle leggi della natura. Nonostante i progressi della scienza materiale, nessuno è in grado di creare un essere vivente. Nessuno ha dunque il diritto di uccidere un essere vivente a suo capriccio. A coloro che sono incapaci di rinunciare alla carne animale, le scritture permettono alcuni sacrifici animali, ma soltanto su base restrittiva, perché tale licenza non ha lo scopo di incoraggiare l'uccisione, ma bensì di frenare il moltiplicarsi dei mattatoi. Il metodo di sacrificio permesso dalle scritture a questo scopo va a vantaggio sia dell'animale sacrificato, sia di colui che ne consuma la carne. Infatti l'animale sacrificato sarà elevato alla forma umana dopo la sua immolazione sull'altare e colui che ne mangia la carne si mette al riparo da colpe più gravi ancora, come il consumo di carni provenienti da mattatoi, luoghi orribili che sono causa per l'uomo, la società e la nazione di innumerevoli afflizioni materiali. L'universo materiale è già un luogo di estrema angoscia. Ma laddove si favorisce l'abbattimento degli animali, l'atmosfera si contamina ancora di più con concatenarsi di guerre, malattie e numerose altre calamità. Canto 1, capitolo 7, verso 38.
Pratishrutam cha bhavata pancha jai shrinvato mama aharishye shirastasya yasti manini putraha.
Traduzione. Inoltre, lo stesso ti ho sentito fare a Draupadi la promessa di portare la testa di colui che ha ucciso i suoi figli. Canto 1, capitolo 7, verso 39.
Tadasau yadatang papa atatayatma bandhuha bharatuscha vipriyang vira krittavan kulapangsana.
Traduzione. Quest'uomo è un omicida, ha assassinato i tuoi discendenti. Inoltre, ha irritato il suo maestro. Non è che l'inutile rifiuto della sua famiglia. Uccidilo immediatamente. Spiegazione. Shri Krishna relega qui il figlio di Dronacharya al rango di superfluo residuo della sua famiglia. Il prestigioso nome di Dronacharya gode sempre di un grande rispetto e sebbene egli si sia unito al campo nemico durante la battaglia di Kurukshetra, i Pandava, tra cui Arjuna, non hanno mancato di rendergli il loro omaggio prima di impegnarsi nel combattimento. Dronacharya dunque non si è reso colpevole di nessun errore, ma suo figlio Ashwatthama si è degradato abbandonandosi a dati che uno dvija, un nato due volte, cioè un uomo che appartiene al ceto superiore della società, non avrebbe mai commesso. Infatti si è reso colpevole di omicidio uccidendo nel sonno i cinque figli di Draupadi, gesto abominevole che il suo maestro Duryodhana non approvò mai. Per aver assalito i componenti della famiglia di Arjuna, egli meritava che quest'ultimo lo castigasse. Secondo gli Shastra, chiunque attacchi di sorpresa, uccide il suo nemico mentre gli volta la schiena, incendi la proprietà altrui o rapisca la moglie di un altro, è considerato un aggressore e diventa subito passibile della pena di morte. Krishna ricorda queste leggi ad Arjuna, in modo che egli le consideri e prenda le misure necessarie per punire il colpevole. Canto 1, capitolo 7, verso 40.
Suta uvacha evam parikshitad haraman partha krishnena chodita naichadhantung guru sutam yajjapyatmahanang mahan.
Traduzione. Suta Goswami disse: nonostante Sri Krishna abbia istruito Arjuna sul suo dovere e lo abbia incoraggiato ad uccidere l'infame omicida dei suoi parenti, ad Arjuna, anima generosa, ripugna l'idea di uccidere il figlio di Dronacharya. Spiegazione. Non ci sono dubbi sulla grandezza d'animo di Arjuna e questo verso ce ne dà la prova. Sebbene il Signore in persona lo inciti ora ad uccidere Asvatthama, Arjuna desidera risparmiargli la vita, perché per quanto indegno sia, colpevole com'è di atti odiosi e inutili per il bene degli altri, Asvatthama rimane pur sempre il figlio di Dronacharya, il suo illustre precettore. Se Sri Krishna esorta Arjuna a compiere tale atto, è per mettere alla prova il suo senso del dovere. Ma non dobbiamo credere che Arjuna possa fallire nell'adempiere il suo dovere o che il Signore non sia consapevole del suo valore. Krishna ha messo alla prova numerosi dei suoi puri devoti e questo per accrescere ancora di più il loro senso del dovere. Anche le gopi dovettero conoscere tale prova, come anche Prahlad Maharaj. I puri devoti escono sempre vittoriosi delle diverse prove alle quali il Signore li sottopone. Canto 1, capitolo 7. Verso 41.
Ato petya sva shibiram govinda priya sarathi nyavedayattam priyayai shochantyatma janhatan.
Traduzione. Raggiunto il suo accampamento in compagnia di Sri Krishna, il conduttore del suo carro e il suo amato amico, Arjuna consegna l'omicida dei suoi parenti alla sua cara sposa, afflitta dal dolore per la morte dei suoi figli. Spiegazione. La relazione trascendentale che lega Arjuna a Krishna è una relazione di profonda amicizia. Questa afferma il Signore in persona nella Bhagavad Gita quando dice che Arjuna è un amico molto caro a lui. Come Arjuna, ogni essere è unito al Signore da una relazione d'affetto. Qualcuno agirà come suo servitore, qualcun altro come suo amico o genitore, qualcun altro ancora come oggetto dei suoi sentimenti amorosi. Così tutti sono invitati a godere della compagnia del Signore nel mondo spirituale. È sufficiente manifestarne il desiderio sforzandosi sinceramente con la pratica del Bhakti Yoga. Canto 1, capitolo 7, verso 42.
Tathāratam paśyavatpāśyabaddhaṃ avāṅamukhaṁ karma jugupsitena nirīkṣya kṛṣṇā prakṛtaṁ guru sutaṁ vāma svabhāva kṛpayā nanāma ca.
Traduzione. Quando vide Asvatthama, legato come una bestia e ridotto al silenzio a causa del suo ignobile crimine, Draupadi, buona e benevola per la sua natura femminile, gli mostrò subito il rispetto dovuto a un brahmana. Spiegazione. Asvatthama è stato condannato dal Signore stesso e Arjuna, da parte sua, l'ha trattato come un omicida, non come figlio di un brahmana o di un precettore. Ma quando viene condotto davanti a Srimati Draupadi, questa non può trattenersi dall'offrirgli il rispetto generalmente dovuto a un brahmana o al figlio di un brahmana, sebbene egli sia l'assassino dei suoi figli, la cui perdita l'affligge grandemente. Questo atteggiamento trova spiegazione nella dolce natura della donna. Generalmente la donna è simile al bambino, che non possiede il potere di discernimento dell'uomo. Asvatthama si è mostrato indegno di essere il figlio di Dronacharya, di un brahmana, e per questo l'autorità suprema Sri Krishna l'ha personalmente condannato, ma Srimati Draupadi, donna gentile, non può trattenersi dal mostrare il rispetto che offrirebbe spontaneamente a un brahmana. Anche ai giorni nostri, nelle famiglie indù, le donne si mostrano molto rispettose verso i componenti della casta braminica, anche se si tratta del più caduto e del più abietto dei Brahma Bandhu. Ma gli uomini hanno cominciato a protestare contro i Brahma Bandhu, contro coloro che per le loro azioni si rivelano inferiori ai Shudra, sebbene nati in famiglie di nobili Brahmana. Nello shloka sono usate a questo proposito le parole Varna Svabhava, di natura dolce, conciliante e benevola. Un uomo o una donna virtuosi, particolarmente evoluti, possono accettare facilmente tutto ciò che accade a loro, al contrario delle persone di mediocre intelligenza. Ma questo non vuol dire che si deve abbandonare ogni ragione, ogni discernimento, con la scusa della benevolenza. Bisogna possedere invece un giudizio equilibrato da applicarsi nel modo adatto a ogni circostanza. Non ci si deve lasciare invadere da un sentimento di candore femminile e accettare come puro ciò che non lo è. Asvatthama può vedersi rispettare da una donna benevola, ma ciò non vuol dire che egli può essere riconosciuto come brahmana qualificato. Canto 1, capitolo 7, verso 43.
Uvaccia cha sahantyasya vandana nayanangasati mucchantang mucchatamesha brahmano nitaranguru.
Traduzione. Non potendo sopportare la vista di Asvatthama legato, la donna devota insiste. Lasciatelo in libertà. È un brahmana, il nostro maestro spirituale. Spiegazione. Quando le fu portato a Asvatthama, Draupadi non poté tollerare che un brahmana fosse arrestato come un criminale e trascinato di fronte a lei, tanto più che questo brahmana era il figlio del precettore di suo marito. Quando catturò Asvatthama, Arjuna, come anche Krishna, sapevano bene che egli era il figlio di Dronacharya, ma entrambi condannarono l'omicida senza tener conto della sua appartenenza a una famiglia di brahmana. I brahmana sono le guide spirituali della società, ma le scritture insegnano che se un maestro spirituale o un precettore, un guru, si rivela indegno, deve subito essere rinnegato. Un guru deve essere anche un acharya, cioè deve aver assimilato l'essenza degli shastra e deve guidare i suoi discepoli sulla via tracciata da questi testi rivelati. Asvatthama dunque fallito nel dovere di un brahmana o precettore, rendendosi così indegno degli onori dovuti a un brahmana qualificato. Il giudizio di Sri Krishna e di Arjuna è dunque giustificato, ma Draupadi, donna benevole, non vede le cose con lo stesso occhio. Qui ella non applica le norme degli shastra, ma il semplice costume, secondo il quale Asvatthama ha diritto agli stessi rispetti offerti al suo padre, perché di solito il figlio di un brahmana è ritenuto un brahmana qualificato. Ma questo giudizio che nasce dal sentimento non corrisponde necessariamente alla realtà. Le norme degli Shastra vogliono che un uomo sia riconosciuto come Brahmana solo se ne possiede le qualità e non su basi puramente ereditarie. Nonostante tutto, Draupadi desidera che Ashwatthama sia subito rilasciato e il suo sentimento resta comunque lodevole. Ciò dimostra che un devoto del Signore è pronto a tollerare per sé ogni sorta di contrarietà senza mai mostrare ostilità verso gli altri, si trattasse anche di nemici. Questa è la natura del puro devoto del Signore. Canto 1, capitolo 7, verso 44.
Sarahasyodhanurveda Savisarago Pasangyama Astragramascha Bhavata Shikshito Yad Anugrahat.
Traduzione. È per la grazia di Dronacharya che tu hai potuto apprendere l'arte materiale dell'uso dell'arco e delle frecce e quella più segreta del controllo delle armi. Spiegazione. Dronacharya insegnava il Dhanurveda, la scienza militare vedica, che comprende tutti i segreti dell'arte di lanciare e controllare le diverse armi mediante il mantra. La scienza militare moderna si avvale di armi molto grossolane, ma esiste un'arte militare molto più raffinata che utilizza come armi delle frecce lanciate per mezzo di mantra vedici che agiscono con più potenza e precisione delle nostre armi a fuoco o delle nostre bombe atomiche. Questa scienza superiore è quella del suono e si fonda interamente sull'impiego di mantra vedici. E Ramayana ci insegna, per esempio, che Maharaj Dasharatha, padre di Sri Ramachandra, dirigeva le sue frecce solo con l'aiuto del suono. Poteva centrare un bersaglio soltanto grazie al senso dell'udito, senza neppure vedere l'oggetto da colpire. È logico dedurre quindi che la scienza militare vedica presenta un carattere più sottile di quella attuale, in cui si adoperano solo armi materiali grossolane. Acharya Drona ha svelato tutti i segreti di questa scienza ad Arjuna e Draupadi vorrebbe che egli si sentisse obbligato verso il suo maestro Dharmi per tutti i benefici che ha ricevuto da lui. Ora, in assenza di Dronacharya, suo figlio deve essere visto come suo rappresentante. Questo è il pensiero della virtuosa Draupadi. Ci si può chiedere perché Dronacharya, rigido Brahmana, svolgesse la funzione di maestro Dharmi. La risposta è che qualunque sia la sua capacità specifica, il Brahmana deve diventare un precettore. Un Brahmana erudito deve diventare precettore e sacerdote e anche ricevere la carità perché egli ha pieno potere per adempiere queste funzioni. Canto 1, capitolo 7, verso 45.
Saisha Bhagavan Drona Prajaru Pena Varatati Tasyat Manord Hang Patnyasti Navangad Virasukripi.
Traduzione. Eli, Dronacharya, certamente vive ancora nella persona di suo figlio. Ed è per questo figlio che Kripi, sua sposa, si rifiutò al rito del Sati. Spiegazione. Le scritture considerano una donna fedele come la dolce metà del suo sposo. Quando il marito muore, se ella non ha figli, può, se lo desidera, seguirlo nella morte. Ma se ha un figlio, che rappresenta il suo sposo, ella sceglierà di vivere. Ecco perché Kripi, sposa di Dronacharya e sorella di Kripacharya, non subì il sacrificio. Infatti una vedova è solo tale di nome, se suo marito gli lascia un figlio. In un modo o nell'altro dunque, Arjuna deve considerare Ashwatthama come il rappresentante di Dronacharya. Questo è l'argomento di Draupadi contro la condanna a morte di Ashvatthama. Canto 1, capitolo 7, verso 46.
Tadharmagya Mahabhaga Bhavadbir Gauravankulam Vrijjanang Narhati Praptum Pujang Vanjang Abhikshnashah.
Traduzione. Non è affatto bene che tu, o molto fortunato, conoscendo i principi della religione, provochi la sofferenza tra i membri di una famiglia gloriosa, sempre degna di rispetto e venerazione. Spiegazione. Per una famiglia rispettabile, la minima offesa è fonte di grande dolore. L'uomo colto si mostrerà dunque sempre prudente nei suoi rapporti con i membri di tale famiglia, degni della venerazione di tutti. Canto 1, capitolo 7, verso 47.
Marodi dasya janani Gautami padidevata yatahang mritavatsarta rodim yashru mukhimuhu.
Traduzione. Mio signore, fa che la sposa di Dronacharya non subisca la mia pena, piangere per la morte di un figlio, che non debba, come me, bagnarsi costantemente nelle lacrime. Spiegazione. Srimati Draupadi è compassionevole, perciò non desidera affatto che la sposa di Dronacharya subisca come lei la perdita della sua prole. Il suo atteggiamento trova spiegazione sia nei sentimenti materni che l'animano, sia nel rispetto che nutre per la nobile sposa di Dronacharya. Canto 1, capitolo 7, verso 48.
Yai kopitam brahmakulam rajanyai rajitatmabhi tatkulam pradahatyashu sanobandham sucharpitam.
Traduzione. Se gli kshatriya perdono il controllo dei sensi e offendono i brahmana, richiamando così il loro sdegno, il fuoco di questa rabbia distruggerà l'intera dinastia e immergerà nel loro dolore tutti i suoi compagni. Spiegazione. I Brahmana formano il gruppo sociale più elevato dal punto di vista della spiritualità e le loro famiglie godono sempre di una grande stima da parte degli uomini appartenenti ai Varna inferiori, cioè gli Kshatriya, i Vaishya e i Shudra. Canto 1, capitolo 7, verso 49.
Suta uvaccia, dharmyang nyayang sakarunang nivyalikang samangamahat raja dharmasuto ragnya pratyananda dvachodijaha.
Traduzione. Suta Goswami disse: O Brahmana, l'imperatore Yudhisthira sostiene pienamente gli argomenti della regina, che concordano coi principi della religione e sono giusti, gloriosi, pieni di compassione ed equità, senza alcuna ipocrisia. Spiegazione. Il fatto che Maharaj Yudhisthira, figlio di Yamaraj, o Dharmaraj, la religione in persona, sostenga completamente gli argomenti della regina Draupadi in favore di Ashvatthama, dimostra che essi concordano coi principi della religione. Le parole della regina sono giuste, poiché non si deve tollerare di vedere umiliato il rappresentante di una famiglia rispettabile. Arjuna e i suoi fratelli hanno un debito verso la famiglia di Dronacharya, perché da lui Arjuna prese l'arte della guerra. Dal punto di vista morale, non sarebbe dunque affatto giustificabile mostrare ingratitudine verso una famiglia così benevola. La natura compassionevole di Draupadi fu rivelata quando ella sostenne che la sposa di Dronacharya, la sua dolce metà, Quest'anima generosa doveva essere trattata con commiserazione, risparmiandone il dolore provocato dalla morte del figlio. Nessuna ipocrisia nelle parole di Draupadi, perché ella desidera che prima di intraprendere ogni azione contro Ashvatthama, le circostanze di questa azione e le sue conseguenze siano attuate in piena conoscenza della causa. Gli argomenti furono inoltre presentati in tutta equità, perché Draupadi parlava per esperienza personale. Una donna che non ha avuto figli non può capire il dolore di una madre. Ma Draupadi, lei stessa madre, poteva valutare la profondità del tormento che avrebbe afflitto Kripi se suo figlio fosse dovuto morire. Infine, i suoi argomenti sono ritenuti gloriosi perché ella desiderava manifestare il rispetto dovuto a una famiglia degna di onore. Canto 1, capitolo 7, verso 50.
Nakula Sahadevascha Yoyodhano Dhananjaya Bhagavan Devaki Putro Yechanya Yashchayoshita.
Traduzione. E i giovani fratelli del re, Nakula e Sahadeva, come anche Satyaki, Arjuna e Shri Krishna, il Signore Supremo, figlio di Devaki, le signore e numerosi altri sono tutti d'accordo con Maharaj Yudhisthira. Canto 1, capitolo 7, verso 51.
Tatraha marashito bhimas tasya shreyan vadha smrtaha nabharatur natmanashchart he yohan suptan shishun vritha.
Traduzione. Ma Bhima, animato da un sentimento di collera, si oppone a tutti loro e chiede che si uccida il colpevole che aveva tolto la vita a dei bambini nel loro sonno, senza ragione e senza servire l'interesse proprio né quello del suo maestro. Canto 1, capitolo 7, verso 52.
Nishamya bhima gaditang draupadyascha chaturbhujah alokya vadanang sakyuri dammaha hasanniva.
Traduzione. Ascoltate le parole di Bhima, quelle di Draupadi e di altri. Chaturbhuja, il Signore Supremo a quattro braccia, vede il volto del suo caro amico Arjuna e, come sorridendo, comincia a parlare. Spiegazione. Shri Krishna ha due braccia, ma questo verso lo descrive con quattro braccia e Sridhara Swami ce ne rivela il motivo. Bhima e Draupadi vedevano la sorte di Ashvatthama in modo del tutto differente. Mentre Bhima avrebbe voluto che fosse immediatamente giustiziato, Draupadi desiderava che venisse graziato. Immaginiamo per un istante la scena. Bhima, pronto ad uccidere Ashvatthama, e Draupadi che tenta di impedirlo. E per trattenerli entrambi, il Signore manifesta altre due braccia. Nella sua forma originale, Shri Krishna, il Signore manifesta solo due braccia, mentre nella sua forma di Narayana, egli ne mostra quattro. Nella sua forma di Narayana, egli vive sui pianeti Vaikuntha, mentre nella sua forma primordiale di Shri Krishna, dimora su Krishna Loka, molto al di là dei pianeti Vaikuntha. Che Shri Krishna sia chiamato qui Chaturbhuja non dà luogo a nessuna contraddizione. Infatti, se le circostanze lo esigono, egli può manifestare centinaia di braccia, come quando dimostrò ad Arjuna la Vishvarupa, la sua forma universale. E chi può mostrarsi una forma dotata di centinaia e migliaia di braccia, può certamente, all'occorrenza, manifestarne quattro. Quando Shri Krishna vede che Arjuna, il suo carissimo amico, è perplesso sulle misure da prendere verso Ashvatthama, sorridendo, impugna volontariamente le redini della situazione. canto 1, capitolo 7, versi 53 e 54.
Shri Bhagavan Uvacha, Brahma Bandhur Nahantavya, Atataya Vadharahanaha, Mayaivo Bhayamatmanam, Paripahyanu Shasanam, Kuru Pratishrutang Satyang Yatatsantvyayata Priyam, Priyancha Bhimasenasya, Pancharya Mahyamivacha.
Traduzione. Shri Krishna, il Signore Supremo, disse: non si deve attentare alla vita del parente di un Brahmana, ma se diventa un aggressore, deve essere ucciso immediatamente. Queste sono le leggi delle scritture, e tu devi agire in accordo con esse. Devi inoltre mantenere la promessa fatta alla tua sposa e soddisfare Bhimasena e me. Spiegazione. Arjuna è perplesso perché, secondo differenti scritture, citate da differenti persone, Asvatthama dovrebbe essere ucciso e risparmiato allo stesso tempo. Come Brahma Bandhu, come parente, anche se indegno di un Brahmana, Asvatthama non deve essere ucciso, ma si è reso colpevole di aggressione. E secondo le leggi di Manu, ogni aggressore, fosse anche un Brahmana, che dire del figlio indegno di un Brahmana, deve essere giustiziato. Dronacharya, per esempio, era senza dubbio un Brahmana nel vero e proprio senso del termine, ma rimase ucciso nella battaglia di Kurukshetra. D'altra parte, Asvatthama, pur essendo un aggressore, non porta alcuna arma e la legge proibisce di uccidere un aggressore disarmato o privo di carro. Indubbiamente, qui c'è motivo di perplessità, senza considerare che Arjuna deve mantenere la promessa che ha fatto davanti a Draupadi per appacificarla e soddisfare Bhima e Krishna, che gli consigliano di giustiziare Asvatthama. Arjuna si trova dunque in un profondo dilemma, di cui Krishna gli offre la chiave. Canto 1, capitolo 7, verso 55.
Suta uvacha Arjuna sahasa jaya harer hardam athasina maning jahara murdhanyam dvijasya saha murdhajam.
Traduzione. In quel momento Arjuna capisce il motivo delle parole equivoche del Signore. Allora con la sciabola separa dalla testa di Asvatthama i capelli e il gioiello che lo orna. Spiegazione. Non si possono soddisfare simultaneamente i desideri contraddittori di più persone. Perciò Arjuna, con la sua intelligenza penetrante, adotta un compromesso e separa dalla testa di Asvatthama il gioiello che lo orna, gesto che equivale a tagliargli la testa, ma che allo stesso tempo le risparmia la vita. Questo verso conferisce ad Asvatthama l'attributo di nato due volte. Certamente egli era un nato due volte, ma essendo caduto dalla sua posizione, giustamente deve essere punito. Canto 1, capitolo 7, verso 56.
Vimocharashana badhang bala hatya hata prabham tejasa manina hinang shibiran nirayapayat.
Traduzione. Avendo già perso ogni splendore fisico per aver ucciso dei bambini, Asvatthama ora, privo del gioiello che ornava la sua testa, si trova ad essere ancora più sminuito. Gli vengono sciolti i legami ed è scacciato fuori dal campo. Spiegazione. Grazie all'intelligenza di Sri Krishna e di Arjuna, Asvatthama, così oltraggiato e umiliato, è simultaneamente morto e vivo. Canto 1, capitolo 7, verso 57.
Vappanang dravinadanang sthanan niriyapanang tatha Esha hi brahma bandhunam vadho nanyosti daihikah.
Traduzione. Privarlo dei suoi capelli, spogliarlo della sua fortuna e espellerlo dalla sua dimora sono i castighi prescritti per il parente di un brahmana. Non c'è condannamento che miri alla distruzione del corpo. Canto 1, capitolo 7, verso 58.
Putra Shoka Tura Sarve Pandava Sahakrishnaya Svanang Mritanang Yatkrityang Chakrur Nirharanadikam.
Traduzione. Poi i figli di Pando e Draupadi, sopraffatti dal dolore, procedono ai riti prescritti sui cadaveri dei loro parenti. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul settimo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato La punizione del figlio di Drona. Capitolo 8. Parikshit salvato dalla morte, preghiere della regina Kunti. Verso 1.
Suta uvaccia, atha te samparetanam, svanam udakamichatam, datum sakrishna gangayam, praskritya yayu striya.
Traduzione. Dopo questi avvenimenti, i Pandava, desiderosi di offrire oblazione d'acqua ai loro defunti, raggiungono le sponde del Gange, accompagnati da Draupadi. Davanti camminano le donne. Spiegazione. Anche ai nostri giorni il costume indù vuole che quando sopraggiunge una morte in famiglia si vadano a fare le abluzioni nel Gange o in un altro fiume sacro. Le donne, innanzi, tutti i componenti della famiglia camminano in processione fino al fiume sacro, dove ciascuno raccoglierà un vaso d'acqua per l'anima scomparsa. Anche i Pandava, più di 5.000 anni fa, osservarono queste regole e il Signore, Sri Krishna, cugino dei Pandava, li accompagnò come membro della famiglia. Canto 1, capitolo 8, verso 2.
Te neni yodakang sarve vidapyaccha breshang punaha apruta haripadabhya rajaputa sarijali.
Traduzione. Dopo aver pianto i loro cari e aver loro offerto sufficiente acqua del Gange, essi procedono alle abluzioni nel Gange, le cui acque sono santificate perché mischiate alla polvere dei piedi di loto del Signore. Canto 1, capitolo 8, verso 3.
Tatra sinam kurupatting dhritarashtram sahanujam gandharim putrashokartam Pratham Krishnam cha Madhavah.
Traduzione. Là, Maharaj Yudhishthira, re dei Kuru, si siede. Con lui sono i suoi fratelli minori e Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Draupadi, tutti sopraffatti dal dolore. Tra loro c'è anche Sri Krishna, il Signore. Spiegazione. Poiché la battaglia di Kurukshetra era stata combattuta tra i membri di una stessa famiglia, tutti coloro che sono stati afflitti dall'esito della battaglia sono uniti da vincoli di sangue. Maharaj Yudhishthira e i suoi fratelli, Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari e le sue nuore e altri. I principali eroi che persero la vita nel combattimento erano in qualche modo tutti legati a loro e i superstiti della famiglia sono riuniti per piangerli. Anche Sri Krishna appartiene a questa famiglia come cugino dei Pandava, nipote di Kunti e fratello di Subhadra, e ripartecipa dunque al loro dolore e inizia a confortarli adeguatamente. Canto 1, capitolo 8, verso 4.
Santa vyama samunibhir hatta bandhun shuthar pitan bhute shukarasya gatting darshayanna pratikriyam.
Traduzione. Sri Krishna e i muni presenti cominciano a confortare coloro che sono stati colpiti dal turbamento e dall'afflizione, ricordando le leggi intransigenti dell'Onnipotente e la loro azione sugli esseri. Spiegazione. Nessuno può modificare le ferree leggi della natura, che agiscono sotto la direzione di Dio, la Persona Suprema. Gli esseri individuali rimangono eternamente subordinati al Signore Onnipotente. Tutte le leggi che regolano l'esistenza dell'uomo e che di solito si indicano col termine di Dharma o religione furono stabilite dal Signore. Oltre a Lui, nessuno può tracciare la via della religione. La vera religione consisterà dunque nel seguire esattamente l'istruzione del Signore come Egli ha chiaramente enunciata nella Bhagavad Gita. Ciascuno deve seguire la via da lui tracciata e obbedire ai suoi ordini. L'aderenza a questa via condurrà tutti alla soddisfazione materiale e spirituale. Finché siamo nel mondo materiale, è nostro dovere sottometterci alle istruzioni del Signore. E se per la sua grazia saremo liberi dalla morsa della materia, allora in questo stato liberato continueremo a servirlo con amore. La nostra condizione materiale non ci permette di vedere il Signore e neppure di conoscere la nostra vera identità, perché siamo privi di una visione spirituale. Ma se spezziamo i legami che ci tengono a questa condizione materiale e ritroviamo la nostra forma spirituale originale, allora potremo vedere il nostro vero sé e allo stesso tempo il Signore davanti a noi. La mukti o liberazione è il ritorno dell'essere, una volta libero da ogni concezione materiale dell'esistenza, alla sua condizione spirituale originale. E la vita umana rappresenta l'occasione per sviluppare le qualità necessarie ad ottenere questa libertà spirituale. Purtroppo, sotto l'influsso dell'energia materiale illusoria, l'uomo spesso identifica i pochi anni di questa esistenza effimera con la sua condizione permanente. Così deviato, erroneamente considera suoi tutti gli oggetti di attaccamento che Maya, l'illusione, gli presenta. La nazione, le terre, la casa, i figli, la sposa, le ricchezze, eccetera. Sempre sotto i dettami esclusivi di Maya, entra in conflitto con gli altri per proteggere tutte le sue cosiddette proprietà. Se invece coltivasse la conoscenza spirituale, comprenderebbe che non esiste alcun legame tra lui e tutti questi oggetti e i suoi attaccamenti materiali si spezzerebbero. Ciò diventa possibile appena si entra in contatto coi devoti del Signore, che sono gli unici ad avere il potere di far penetrare il suono spirituale fin nelle profondità del cuore di ogni essere smarrito, mettendo così fine alla sua sofferenza e illusione. È questo, in breve, il metodo che permette di risollevare gli esseri afflitti dall'azione delle intransigenze dell'esistenza materiale, cioè la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. I membri della dinastia Kuru, vittime di guerra, soffrivano per la morte dei loro parenti e il Signore li confronta sulla base della conoscenza trascendentale. canto 1, capitolo 8, verso 5.
Sadhayetva jata shatro svangra jankitavari hratam ghatayetva sato ragya kacchasparasha kshatayushaha.
Traduzione. Il malvagio Duryodhana e i suoi seguaci hanno usurpato con l'inganno il regno di Yudhishthira, colui che non ha nemici. Ma per la grazia del Signore, che fece perire il re senza scrupoli del partito di Duryodhana, Yudhishthira ha potuto ricevere il suo regno. Altri ancora sono morti per aver sciolto i capelli della regina Draupadi, atto col quale avevano ridotto la propria esistenza. Spiegazione. Nei giorni gloriosi che precedettero l'avvento dell'opera di Kali, i Brahmana, le mucche, le donne, i bambini e i vecchi erano tutti protetti e la società intera ne traeva grandi vantaggi. La protezione dei Brahmana assicura il mantenimento del Varnashram Dharma, l'istituzione che offre il metodo scientificamente più sicuro per elevare tutti i membri della società al piano della vita spirituale. La protezione della mucca assicura l'abbondanza di latte, il più miracoloso fra tutti gli alimenti, che raffina i tessuti sottili del cervello, permettendo così di cogliere il valore superiore dell'esistenza. La protezione della donna preserva la sua castità e quindi la purezza morale dell'intera società. Così saranno concepiti uomini di natura esemplare, capaci di mantenere la società in un'atmosfera di pace, quiete e progresso. La protezione del bambino dà all'essere che ha ottenuto la forma umana le condizioni migliori per intraprendere la via che lo libererà dalle catene della materia. Il bambino deve essere protetto fin dall'istante del concepimento con l'esecuzione del rito propiziatorio detto Garbhadhana Samskara, che segna l'inizio di un'esistenza pura. La protezione degli anziani dà a loro la possibilità di prepararsi per un'esistenza migliore dopo la morte. Questo regime di protezione che copre tutta la società si fonda su quei fattori che distinguono una società di uomini realizzati da una società di cani e gatti, anche se raffinati. È assolutamente proibito uccidere un brahmana, una mucca, una donna, un bambino o un vecchio. Inoltre, la minima offesa nei confronti di queste creature innocenti ha l'effetto di accorciare l'esistenza di chi se ne rende colpevole. Nell'era di Kali, questi principi non sono per nulla osservati e per questo motivo la longevità degli uomini è diminuita considerevolmente. Anche la Bhagavad Gita insiste sulla protezione della donna, affermando che quando le donne si corrompono per mancanza di protezione, nasce una progenitura indesiderabile, detta Varna Shankara. D'altra parte, colui che offende una donna casta vedrà ridotta la durata della sua esistenza. Così Dushasan, fratello di Duryodhana, e tutti i suoi compagni, dopo aver oltraggiato Draupadi, modello di castità, andarono incontro a una morte precoce. Questi sono alcuni esempi delle intransigenti leggi del Signore, le stesse menzionate nel verso precedente. Canto 1, capitolo 8, verso 6.
Yajayitva shvamedhaistam tribhir uttamakalpakaihi tadyasya pavanang dikshu shatamanyor ivatanot.
Traduzione. Shri Krishna permette allora a Maharaj Yudhishthira di compiere tre volte e in modo perfetto il sacrificio del cavallo, la Swameda Yagya, facendo in modo che la sua gloria e la sua virtù risplendano in tutte le direzioni, come un tempo Indra che aveva compiuto 100 volte quello stesso sacrificio. Spiegazione. È particolarmente interessante qui il paragone tra Maharaj Yudhisthira e Indra, il re dei pianeti celesti. L'opulenza di Indra supera quella di Maharaj Yudhisthira migliaia e migliaia di volte, eppure la fama di Maharaj Yudhisthira non è affatto inferiore alla sua, perché egli è un puro devoto del Signore. Pur avendo compiuto soltanto 3 Ashwamedha Yagya rispetto ai 100 di Indra, Maharaj Yudhisthira gode, solo per la misericordia del Signore, di una fama pari a quella dei re dei pianeti celesti. Questa è la prerogativa del devoto. Il Signore è imparziale con tutti, ma il suo devoto, vivendo sempre a contatto con l'infinitamente grande, ottiene una gloria maggiore. Il sole, per esempio, diffonde i suoi raggi ovunque con la stessa intensità, ma alcuni luoghi restano sempre nelle tenebre. Il sole sarebbe dunque ingiusto e parziale? No, tutto dipende dal grado di ricettività alla luce di ogni singolo luogo. Il Signore distribuisce la sua misericordia in modo uguale a tutti gli esseri, ma i devoti interamente votati al suo servizio ne godono pienamente. Canto 1, capitolo 8, verso 7.
Amantriya Pandu Putrancha Shaine Yodhava Sanyutaha Dvaipaya Nadibhira Viprai Pujita Pratipujitaha.
Traduzione. Sri Krishna si prepara allora a partire. I Brahmana guidati da Sri Vyasadeva gli fanno atto di adorazione, a cui egli subito risponde. Poi chiama a sé i figli di Pandu. Spiegazione. Sri Krishna giocava il ruolo di un kshatriya, al quale il Brahmana, per la loro posizione sociale, non dovevano venerazione. Ma i Brahmana di cui parla questo verso, guidati da Srila Vyasadeva, sapevano che Krishna è Dio, la persona suprema, dunque non esitarono ad adorarlo. E il Signore rispose agli onori ricevuti per mostrarsi obbedienti alle leggi sociali, che vogliono, tra l'altro, che uno kshatriya si mostri sottomesso alle istruzioni dei Brahmana. Pur ricevendo sempre da tutti gli uomini responsabili i rispetti dovuti al Signore Supremo, Sri Krishna non si scostò mai dal comportamento che regola gli scambi tra i membri dei differenti Varna. Di proposito, egli osservò tutte queste regole sociali, affinché nel futuro gli uomini seguissero il suo esempio. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.